Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, le suite inglesi, sesta puntata con Luca Mosca.
Buongiorno a tutti, siamo arrivati all'ultima puntata dedicata alle sei suite inglesi. Quindi quest'ultima suite è in re minore ed è forse... È difficile sceglierne una, no? Però forse è quella proprio più straordinaria di tutte. Insomma, ha una giga che è veramente una bomba di una modernità assoluta. Già ieri abbiamo visto una giga di grande modernità, ma questa qui supera, è uno dei pezzi di Bach in assoluto veramente più straordinari dal punto di vista del vaticinio, no? Di quello che potrebbe essere la musica e di quello che sarebbe stata molto più avanti. Insomma. Ora, comincia come al solito con un grande preludio. È proprio un'improvvisazione. Qui assistiamo a Bach che improvvisa, sentite. Tutto quello che abbiamo sentito al basso è sempre questo. Sentite se... Il pedale dell'organo, no? Abbassato. A questo punto, arrivati a questa frase, no? Con questa dissonanza... La tonica, quindi la consonanza. Adesso un trillo. Tonica di La minore. E qui c'è come un'improvvisazione. Una cadenza. Non sa bene cosa fare, va avanti, ma sta improvvisando. Qua, sentite che improvvisazione. Si ferma, no? E adesso riprende il pedale. Cioè, quello, ricordate l'inizio? Adesso lo rifà, ma in La minore, cioè in un'altra tonalità. Quindi rilegge tutto l'inizio, fa di nuovo una grande cadenza e a questo punto poi sfocia tutto in un allegro sfrenato. Questo allegro sfrenato si basa sul motoretto di un tema... che è una fesseria anche questo. Una scala che sale e che scende. Eccetera, eccetera. Subito dopo lo farà per moto contrario. Che è il contrario di... Quindi sappiamo che sentiremo moltissime volte il tema per motoretto e per moto contrario. E poi ci sarà un passaggio in alternativa, non contrapuntistico, no, quindi non con caratteristiche di botta e risposta fra le voci, ma invece proprio di parte solistica, virtuosistica di uno strumento, come per esempio questo passaggio. Che poi diventerà... oppure diventerà... però inframmezzato sempre dal ritorno di... cioè del tema per motoretto o per moto contrario. Sentiamolo adesso, facciamo questa esperienza straordinaria di sentire questa meraviglia. Per carità, tutti i preludi sono uno più bello dell'altro, ma questo qui forse è il più bello di tutti. Sentiamo. Improvvisazione. Bach è seduto all'organo e poi si siede pure a clavicembalo, lo scrive per clavicembalo, ma è impossibile per un clavicembalo tenere questo re. Quindi il pianista o un clavicembalista lo deve ripetere, lo deve risuonare. L'organista invece lo terrebbe col piede. Adesso il trillo, la sinistra improvvisa, è come un recitativo. Sta giocando, non sa bene dove sta andando, Di solito Bach sa sempre dove sta andando, ma in questo caso sta giocherellando coi tasti. Sappiamo che Bach era un improvvisatore straordinario e lui improvvisava le fughe, quindi... Qua proprio una cadenza, sentite. Non so dove andare. E noi ci perdiamo dentro questo vuoto, però qua c'è l'approdo. E questo è l'approdo, cioè ripete l'inizio, però in un'altra tonalità. Più bassa, più grave, cioè sentite che il registro è più grave, se vi ricordate l'inizio. Di nuovo il trillo e di nuovo il girovagare libero della mano sinistra. Trillo. Adesso è una progressione di qualcosa di più terreno. Arriva questo accordo che è un accordo molto cromatico, è praticamente la dominante della dominante di Re. Attenzione. Sta preparando in maniera geniale l'inizio dell'allegro, sentite. Ed ecco la tonica, anzi la dominante di Re, e ecco il tema, la risposta al basso. Ecco il tema della voce superiore, progressione, ripetizione, ripetizione. Ecco quell'elemento di contrasto che vi dicevo che poi diventerà concertante, no? Proprio in tutto il preludio torna questa teoria di sestine, di sedicesimi. Ecco la fase di riesposizione del tema, moto contrario. Di nuovo la figura virtuosistica, moto contrario. Sta già giocando col moto contrario, di nuovo la figura virtuosistica. Eccolo. Sale, 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 sale ancora. Il tema per moto retto nella voce inferiore, la risposta alla voce superiore, è tutto un gioco di botte e risposta. Di nuovo invece la parte virtuosistica, con una grande discesa. Attenzione adesso al basso, il tema per moto retto, sentite? Eccolo. Tema per moto contrario al basso, eccolo. Eccolo. Sale, 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 sale. Pedale. Il basso è fermo. Questa volta è la mano destra che è ferma. Tema per moto retto alla sinistra. Alla destra. Cadenza. E comincia un nuovo tema, sentite. Questa è una novità, cioè improvvisamente qui abbiamo una parte dove Bach espone un'altra idea, di solito lui ha un'idea e da quell'idea fa venire fuori il finimondo, questa volta invece c'è questo elemento di nota ribattuta. Manco a dirlo, sta giocando anche col tema principale invece. Ecco il tema. Eccolo. Alla destra. Di nuovo al basso, modello una progressione, ripetizione, ripetizione. Attenzione, voce al basso, il tema, cadenza. Altra cadenza, salita. Attenzione, adesso fa un gioco fantastico con il tema principale, sentite. Sono dei pedali interni. Il nuovo tema. proprio c'è una complessità costruttiva ancora superiore agli altri preludi, se è possibile. È come un grande architetto, no? Abbiamo una struttura molto complessa. Diciamo che, ecco, non ha la complessità di una canzone di Sanremo, ecco, chiaramente questo è 155.000 volte più superiore, no? Come complessità, È chiaro che non è facile da ascoltare, però ci si perde volentieri in questo labirinto. Cioè, almeno io mi perdo molto volentieri in questo labirinto. Attenzione. Ecco. Il tema alla mano sinistra e poi alla mano destra, che preannuncia in realtà di nuovo l'avvento del tema nuovo. Il tema, risposta alla mano sinistra, e questa è la ripresa, cioè qui riprende letteralmente tutto quello che ha fatto all'inizio. Adesso possiamo passare all'allemanda. All'allemanda, che è la prima delle danze, ed è basata su questo tema. Ecco una progressione, questo è il modello, e poi la ripetizione, un tono sopra. Adesso l'inizio, che è bellissimo. Lo riprende però a mani rovesciate, cioè quello che faceva la destra lo fa la sinistra, quello che faceva la sinistra lo fa la destra. Sentite. Tra l'altro questa battuta è uguale alla seconda battuta. E invece qui. Adesso c'è una grande salita che arriva a un punto culminante. Sentite, sale. Sale ancora. Ed ecco il punto culminante. E adesso scende. Manco a dirlo, la seconda parte è il moto contrario della prima. Vi ricordate il tema? Diventa alla sinistra. Cioè, diventa esattamente il contrario, cioè gli intervalli alla rovescia. Modello di una progressione. Adesso c'è il tema per moto contrario. Alla sinistra. Questo è caratteristico, no? Lui parte da questa nota. Quindi parte da qui e arriva qui. Cioè c'è un cromatismo interno dissonante, atroce, fuori da ogni possibilità di paragone con i compositori suoi contemporanei. La corrente, cioè la parte più veloce, no? La danza più veloce, è un vero e proprio labirinto. Non ci si capisce niente. Ci sono pochissimi punti di riferimento, ci sono qualche progressione, qualcosa, ma a un certo punto c'è un trillo che poi diventerà protagonista della parte finale. Adesso ve lo suonacchio, sentite subito una falsa relazione. Quindi, sentite. Trillo, memorizzatelo perché diventerà molto importante. Ma qui si capisce poco. È un labirinto. Sembra che lui possa fare quello che vuole qua. C'è solo questa cadenza che è molto chiara, ma poi riprende il labirinto. Ecco il trillo, che diventa, si moltiplica. Sentite che roba? Beh, eccezionale. Cioè, lui ha fatto tutta quella parte incomprensibile che diceva, ma che cavolo sta facendo? Potrebbe durare pure 2 ore. No, andare avanti come un automa, poi a un certo punto quel trilletto che aveva buttato lì la terza battuta diventa un'orgia di trilli, sentite. Cioè, è un genio, non ci sono altre parole. La seconda parte comincia con un modello e di nuovo è un labirinto con un modello di progressione, ma è di nuovo un labirinto incomprensibile. E noi ci perdiamo. Un trilletto che ci ricorda i fasti della prima parte. Cadenza, ci rimmergiamo nel labirinto, potrebbe durare 3 ore, però i trilli, e la cadenza finale, e siamo a casa, siamo arrivati alla sublime sarabanda. La sarabanda, questa sarabanda ha un double, cioè ha un doppio. Quindi ha un'esposizione fatta con note lunghe, solenni, meravigliose, e poi la seconda volta, invece di ripetere questa parte coralistica, no? Come se fosse un coro, invece c'è una parte molto fiorita, no? Che rilegge tutto quanto, però con grandi fioriture. Sentiamo questa meraviglia. Era la prima frase di 4 battute a cui risponde la seconda frase, che è una rilettura dell'inizio. Quando dico rilettura vuol dire che questo diventa, rilegge, come se rileggesse a memoria, come se uno leggesse una poesia e poi cerca di riprodurla a memoria, no? Quindi cambiandola. Adesso attenzione, il double, cioè l'inizio, questo, diventa quest'orgia di fioriture, sentite. Ha riletto tutta la prima parte, però con tutte queste fioriture. A questo punto, seconda parte. Seconda semifrase. Fino adesso è andato avanti con 2 frasi di 4 battute nella prima parte, nella prima sezione di questa meravigliosa sarabanda, e adesso invece le sezioni sono 1, 2, 3, 4, 4 sezioni, quindi è assolutamente il doppio. Ecco, adesso attenzione, perché l'inizio, vi ricordate, una prima semifrase a cui risponde una seconda semifrase. Tutto così, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, e poi la fine. Invece qui, questa frase, la penultima frase, non possiamo scindere in due semifrasi, è tutta una. Sentite. Sentite, vedete? Sono quattro battute inscindibili. Adesso di nuovo, quattro battute inscindibili. Cioè, ci sono dei ritmi interni assolutamente sorprendenti. Ecco, la Gavotta è un pezzo che mi ricordo una volta, la prima volta che l'ho sentita benissimo, perché la fece di bis Bruno Canino, io avevo 16 anni, 17 anni, e lui suonava benissimo, insomma, rimasi stupito, insomma, fece questa Gavotta che era, io l'ho sempre trovata meravigliosa, assolutamente meravigliosa. Ecco, il tema è questo. Io trovo irresistibile, insomma. La seconda parte. Ed ecco la ripresa della prima parte. Con la voce interna che fa il tema. E passa di nuovo alla voce superiore. Adesso attenzione, perché nella parte centrale, cioè la Gavotta seconda, a cui poi segue di nuovo la ripresa di questa Gavotta che ho appena suonato, avete una cosa straordinaria. Cioè una specie di carillon. Sentite il carillon, sapete che ha sempre questa, un pedale, una nota pedale ferma, e sopra siamo nel registro acuto del clavicembalo o del pianoforte, nel registro medio acuto, e sentite cosa fa, cioè il tema, bellissimo, diventa in maggiore questo. C'è sempre la nota ferma al basso, no? Come una zampogna. Sentite qua. Questo è Brahms. Questo è Brahms. Credo che Brahms, beh, come tutti i compositori, no, dell'Ottocento, in qualche modo avevano Bach come santino, diciamo, come mettersi Bach no, sulla macchina, sul cruscotto della macchina. Ecco, Brahms credo che avesse Bach sul cruscotto del pianoforte, in un certo senso, no, sull'eggio del pianoforte. Ecco, la giga. Ecco, la giga è qualcosa di miracoloso, assolutamente miracoloso, un pezzo che se fosse scritto oggi, secondo me, ancora oggi potrebbe avere qualcosa da dire, insomma. Uno direbbe, caspita, che compositore, che giovane compositore interessante. Ora, il soggetto è questo. La seconda parte è ovviamente il soggetto per moto contrario. Il cromatismo regna sovrano, tanto che a un certo punto, verso la fine, è una serie dodecafonica. Cioè, potrebbe essere la serie di un pezzo di Schoenberg. Oppure, proprio ancora di più, alla fine della seconda parte, e poi... quindi, veramente un pezzo sorprendente. Un'altra cosa che è sorprendente, c'è la tecnica, una tecnica particolare molto difficile, in cui la mano destra o la mano sinistra fanno contemporaneamente, mettiamo la mano destra, l'anulare e il mignolo fanno un trillo e le altre tre dita fanno una linea melodica. E la stessa cosa la mano sinistra in altre occasioni. Quindi è una tecnica molto difficile che poi influenzerà moltissimo Beethoven. Sentiamo questa meravigliosa giga. Motoretto, ovviamente. Risposta. Attenzione adesso la mano destra. Qua. Contemporaneamente fa un trillo e una voce melodica. Lettura di un modello di progressione. Di nuovo. Sentite, la mano destra. Sentite il cromatismo assoluto. Non sappiamo dove siamo. Ci sono progressioni, ma sentite qua. Sono 12 note diverse. Tema, prima voce, risponde la seconda voce al basso. La mano destra fa due cose insieme. Ma adesso la mano sinistra. Modello, ripetizione un tono sotto. Passaggio ipercromatico con trillo, adesso attenzione, tema alla mano sinistra, modello di una progressione cromatica, altra entrata del tema alla voce superiore, ripetizione, passaggio ipercromatico con trillo alla mano sinistra, coda. Rilettura per moto contrario. Risposta alla seconda voce per moto contrario. Passaggio, la mano sinistra, il trillo. È difficilissimo. Dobbiamo fare un trillo con mignolo, no, e anulare e suonare con le altre tre dita contemporaneamente. Modello di una progressione, ripetizione. Una sesta entrata per moto contrario alla sinistra, passaggio ipercromatico, mano sinistra, il soggetto, adesso attenzione qua, il passaggio più cromatico di tutti, coda. Di nuovo il soggetto per moto contrario al basso e risponde la voce superiore. Sempre questo dialogo, no? Fra voci. Entra la terza voce e c'è il gioco del trillo alla mano sinistra e poi alla mano destra. Modello, ripetizione, passaggio ipercromatico. Quinta entrata al soprano, modello, ripetizione. Ecco, la sesta entrata con il trillo, no, e la voce contrappuntante, no, insieme al trillo. Ipercromatico. Siamo arrivati quasi alla fine, ecco il caos cromatico. E qui il super caos cromatico. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda l'8 maggio 2022. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.